Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robigins. Parte quarta, capitolo 7. Il grande amore dell'autore per il suo paese natio. Osservazioni del suo padrone circa la costituzione e l'amministrazione dell'Inghilterra, così come è descritta dall'autore, con casi paralleli e confronti. Osservazioni del suo padrone sulla natura umana. Forse il lettore si stupirà che io abbia così crudamente ritratto la mia razza davanti ad un essere tanto disposto a vedere sotto cattiva luce il genere umano, data la grande somiglianza di questo con i loro Yahoo. Ma a dire il vero, il confronto tra le eminenti virtù di quei nobili quadrupedi e le tare dell'umanità mi avevano aperto così bene gli occhi e ampliata la sfera dell'intelletto, che cominciavo ormai ad apprezzare in modo molto diverso le azioni e le passioni umane, e credevo che l'onore della nostra specie non valesse troppo la pena di essere difeso. Né d'altra parte avrei potuto farlo con una persona così intelligente e acuta come il mio padrone, il quale mi dimostrava ogni giorno la gravità di tanti miei atti, che da noi sarebbero passati per vere piccolezze. Inoltre avevo imparato da lui a odiare la bugia e la reticenza, e avevo deciso di sacrificare tutto alla verità. Per essere sincero, aggiungerò che avevo un altro motivo per trattare il mio paese senza troppi riguardi. Dopo un anno appena che abitavo nel paese degli Ho-Yims, mi ero deciso a restarci per tutto il resto della mia vita, prendendo esempio da loro per praticare tutte le virtù e tenendomi lontano da ogni esempio o incitamento al vizio. Ahimè, la mia fortuna, mia eterna nemica, doveva negarmi anche questa felicità. Tuttavia mi compiaccio nel pensare che in quei colloqui, per quanto mi era possibile, data la severità del mio interlocutore, ho sempre cercato di nascondere i difetti dei miei concittadini, o perlomeno ho tentato di presentare ogni nostro costume sotto l'aspetto meno sfavorevole. Come potevo fare altrimenti? Ognuno di noi non subisce, forse, senza rimedio, l'influenza dell'amore per il proprio paese? Per paura di diventare prolisso devo tagliare corto, restringendomi al semplice riassunto delle conversazioni con il mio padrone durante quasi tutto il tempo che rimasi presso di lui. Un giorno, dopo che avevo già risposto a tutte le sue domande e soddisfatto la sua grande curiosità, mi mandò a chiamare di mattina presto e mi comandò di sedermi non troppo lontano da lui, onore che mi veniva concesso per la prima volta. Mi disse allora che, avendo ponderato sulla mia storia e sulla descrizione da me fatta del mio paese, ne aveva concluso che noi eravamo degli animali ai quali, per un caso strano e inconcepibile, era stato concesso un piccolo barlume di ragione. Noi ci eravamo serviti di questa per rendere più gravi i nostri difetti e per inventarne dei nuovi che la natura non ci aveva dato, mentre avevamo perduto quasi tutte le facoltà che essa ci aveva concesso. Avendo così straordinariamente accresciuti i nostri bisogni, dovevamo consumare tutte le nostre forze per tentare invano di soddisfarli, con sempre nuove invenzioni. Quanto a me era chiaro che non possedevo né la forza né la sveltezza di uno Yahoo, che il mio modo di camminare sulle zampe di dietro era difettoso, che i miei artigli non mi potevano servire né alla difesa né ad alcun altro scopo, che persino il mio mento aveva perduto il pelo destinato a proteggerlo dal sole e dalle intemperie. Finalmente, che nella corsa, come nella capacità di arrampicarmi sugli alberi, non potevo competere con i miei fratelli Yahoo. Così, infatti, si ostinava a chiamarli. Quanto ai nostri governi e alle nostre leggi, pensava che fossero la migliore riprova della nostra mancanza di buonsenso e di virtù, perché la sola ragione deve poter governare un animale ragionevole. Ci negava perciò questa qualità, basandosi su quanto gli avevo raccontato, nonostante che si fosse accorto, come avessi tentato spesso, di lasciare nell'ombra parecchi particolari e di svisare anche la verità per mettere in miglior luce i miei concittadini. Questa sua opinione gli sembrava tanto più verosimile, in quanto aveva osservato che come io somigliavo agli Yahoo in ogni parte del corpo, o quasi, e le poche eccezioni erano tutte a mio svantaggio, come la minor forza, destrezza e agilità, la cortezza delle unghie e le altre artificiali differenze. Così gli usi e i costumi degli uomini, quali li avevo esposti, mostravano una fondamentale rassomiglianza con certi costumi e caratteri degli Yahoo. Questi difatti si odiano reciprocamente molto più che non odino gli altri animali. Fatto che si è soliti spiegare con la bruttezza fisica che ciascuno di loro scorge negli altri Yahoo, mentre non può vederla in sé medesimo. E perciò il mio padrone aveva pensato che fosse stato giudizioso da parte nostra di coprirci il corpo e di nasconderne artificialmente le deformità, per quanto era possibile. Ma ora si accorgeva che neppure questo ripiego serviva a nulla, perché le cause dei dissensi fra noi uomini, come fra gli Yahoo, persistevano ugualmente. «Se, per esempio», diceva, «si getta nel mezzo a 5 Yahoo una quantità di cibo bastante per 50, invece di mettersi a mangiare in santa pace, si strappano reciprocamente i capelli e si afferrano per gli orecchi, sforzandosi ciascuno di prendere tutto per sé, tanto che quando mangiano all'aria aperta bisogna farli sorvegliare da un nostro servitore, e quando sono nella stalla occorre tenerli legati a una certa distanza l'uno dall'altro. Se qualche vacca muore per un accidente o di vecchiaia e uno Ho-Yimn non fa tempo a metterla da parte per cibo dei propri Yahoo, ecco tutti quelli del vicinato precipitarsi su questa carogna e ingaggiare una zuffa simile a quelle che mi avete descritte. Gli Yahoo si fanno con gli artigli terribili ferite, ma non riescono quasi mai ad ammazzarsi perché non hanno quegli strumenti micidiali di cui mi avete parlato. Altra volta gli Yahoo dei diversi quartieri si azzuffano senza alcun motivo apparente, e quelli di un quartiere sono soliti sempre spiare il momento opportuno per assalire quelli di un altro quartiere quando meno se l'aspettano. Se però la sorpresa non riesce, tornano a casa loro e, non potendo sfogarsi coi nemici, si divertono a fare quella che voi chiamate guerra civile. In alcune regioni dell'isola si trovano certe pietre luccicanti e variopinte, di cui gli Yahoo sono amantissimi. E siccome generalmente quelle pietruzze sono affondate in terra, faticano per molti giorni a scavare con le unghie finché non le abbiano messe allo scoperto. Allora le staccano dal suolo e le vanno a nascondere con premura nelle loro mangiatoie, stando bene attenti che nessuno dei loro compagni se ne accorga. «Non mi è mai riuscito di capire», seguitava il mio padrone, «il motivo di questa strana passione, nell'uso che ne possano fare di queste pietruzze. Ma mi pare che ciò si spieghi con un istinto simile a quello dell'avarizia che mi avete descritto come proprio della specie umana. Una volta, per fare un esperimento, portai via di nascosto uno di questi tesori. Quando la bestiaccia che l'aveva accumulato se ne accorse, cominciò a strillare così forte da fare accorrere tutto il branco. Allora si mise a mordere e a graffiare i suoi compagni. Infine il suo furore diede luogo a una specie di malinconia e non volle più mangiare né bere né lavorare finché non ordinai a un mio servitore di rimettere le pietre nel nascondiglio dove stavano prima. Quando lo Yahoo ebbe ritrovato il suo tesoro, tornò di ottimo umore e da allora in poi è stato docile e servizievole. Però si è affrettato a riporre il tesoro in un luogo più nascosto. Il mio padrone mi disse anche, e mi fece osservare con i miei occhi, che nei territori dove quelle pietre abbondavano, le zuffe tra gli Yahoo erano più feroci e frequenti, perché tutti gli Yahoo dei paesi vicini vi facevano frequenti incursioni. Spesso accadeva che mentre due Yahoo si picchiavano per decidere a chi dovesse restare una pietra che avevano scoperto insieme, ne sopraggiungeva un terzo che portava via la pietra stessa. Il padrone insinuò che questi episodi potevano paragonarsi ai nostri processi, ed io, per non svergognare troppo il mio paese, non lo volli disingannare, sebbene pensassi che da noi la faccenda procede in modo ancora più ingiusto, perché nel caso degli Yahoo i due contendenti potevano perdere tutt'al più ciò che era oggetto della loro contesa, mentre nei processi davanti ai nostri tribunali querelante e convenuto non se la cavano prima d'aver dato fondo a tutto quanto possiedono. Ma l'istinto più rivoltante degli Yahoo, seguitava il mio padrone, è quello che li porta a trangugiare avidamente tutto ciò che trovano: erbe, radici, frutta, carni marce, oppure una mescolanza di tutte queste sostanze. Ed è curioso come preferiscano sempre il cibo rubato o estorto con la violenza a quello che possono trovare nella loro mangiatoia, anche se eccellente. Gli Yahoo mangiano finché hanno alimenti davanti a sé e si riducono sul punto di scoppiare. Allora ricorrono a una certa radice che l'istinto fa loro ritrovare e per mezzo della quale si procurano una grande evacuazione. Vi è anche un'altra radice, assai saporita ma piuttosto rara, che a quanto mi disse il padrone gli Yahoo adoperano volentieri da succhiare, ricavandone gli stessi effetti che noi otteniamo dal vino. Infatti, dopo averne succhiato, ora si fanno carezze, ora si graffiano con rabbia, urlano, fanno sberleffi, pronunciano a precipizio suoni inarticolati, barcollano nel camminare e finalmente cascano lunghi distesi in terra. Osservai del resto che i soli animali dell'isola soggetti ad ammalarsi erano appunto gli Yahoo, sebbene le loro malattie fossero in numero minore di quelle che affliggono i cavalli da noi, e non derivassero da cattivi trattamenti, ma dalla sporcizia e dalla ghiottoneria di quelle bestiacce. Là tutte le malattie sono espresse con una sola parola che deriva dal nome di quell'animale, Nea Yahoo, cioè il male degli Yahoo. Anche la medicina per queste malattie è unica e consiste in un miscuglio dei loro escrementi e della loro urina che lo Yahoo malato deve trangugiare. Ho osservato parecchie volte la certa e sollecita efficacia di questo rimedio. E nell'interesse del pubblico mi sento di doverlo consigliare ai miei concittadini come un vero toccasana per il malessere derivante dalle indigestioni. Il mio padrone confessava che vi erano pochissime rassomiglianze fra gli Yahoo del suo paese e quelli del nostro, per ciò che si riferiva alle arti, alle scienze, alla politica, alle industrie e così via. Ma di ciò non si preoccupava quanto di cercare le somiglianze fra le nostre specie. Mi disse tuttavia che alcuni Hoyimn, più osservatori per natura, avevano notato che i vari branchi di Yahoo riconoscevano di solito un capo, come i cervi dei nostri parchi hanno sempre un cervo che li guida, e questi era di solito il più brutto e malvagio Yahoo del branco. Quel capo aveva quasi sempre un favorito, che gli rassomigliava nella misura del possibile e la cui funzione consisteva specialmente nel leccare i piedi e il deretano del padrone e condurre delle femmine nella sua lettiera, ottenendo ogni tanto in ricompensa di questi servizi un pezzetto di carne di somaro. Questo favorito era oggetto di odio da parte di tutto il branco, tanto che non osava staccarsi un istante dal suo padrone, e durava in carica finché questi non aveva trovato un altro Yahoo ancora più malvagio. Allora il primo favorito era licenziato, e il successore, mettendosi alla testa di tutti gli yahoo del paese, maschi e femmine, giovani e vecchi, li conduceva a far di corpo tutti insieme sull'infelice caduto in disgrazia e a scompisciarlo da capo a piedi. Il mio padrone disse che gli pareva di trovare una lontanissima somiglianza fra questi usi degli yahoo e quello che succedeva nelle nostre corti ai ministri e ai favoriti. Ed io non ebbi il coraggio di protestare contro tale insinuazione che denigrava l'intelligenza dell'uomo e la metteva al di sotto dell'istinto di un qualunque bracco, dotato di un bastevole discernimento per seguire, senza mai prendere abbaglio, il latrato del cane più bravo ed esperto della muta. Il padrone mi descrisse anche altre abitudini degli yahoo che gli parevano interessanti, tanto più che non gli avevo narrato nulla di simile della specie umana. Mi disse che quelle bestiacce avevano, come gli altri bruti, le femmine in comune, ma che si distinguevano dagli altri animali per due usanze veramente infami e degradanti. Prima, che le loro femmine si sottoponevano ai maschi anche quando erano già incinte. Seconda, che i maschi si picchiavano e facevano baruffa con le femmine con la stessa brutalità che mostravano verso gli altri maschi, dimostrando in ciò una cattiveria veramente senza esempio fra gli animali. L'impudicizia e la sporcizia gli sembravano i caratteri salienti degli yahoo. Circa la prima accusa, per quanto desiderassi di scagionarne la specie umana, ritenni prudente di lasciarla passare sotto silenzio. Circa la seconda, avrei forse potuto rivendicare l'onore dell'umanità se in quel paese vi fossero stati dei maiali. Ma purtroppo non ce n'erano. Il maiale è certo più docile e simpatico dello yahoo, ma non più pulito. E anche il mio padrone avrebbe dovuto convenirne se avesse visto in che modo schifoso quell'animale si nutre e come si compiace di rivoltarsi e dormire nel fango. Il padrone mi accennò ad un'altra stranezza che i suoi servitori avevano osservato presso certi yahoo e che gli sembrava veramente inspiegabile. Qualche volta, mi disse, uno yahoo si ritira in un cantuccio, si sdraia in terra e comincia a mugolare, a piangere, a trattare male tutti quanti gli si avvicinano. Pure esso è sano, giovane, grasso, ben provvisto di acqua e di mangime, e a nessuno sembra che abbia un vero motivo di sofferenza. Non c'è altro rimedio a questi accessi che un lavoro durissimo e spossante. Soltanto così il malato ritorna quello di prima. Neanche a questa descrizione credetti di dover fare commenti per l'onore della mia specie, sebbene vi avessi trovato il vero equivalente dello spleen, che in generale coglie i ricchi, i pigri, i materialoni, tutta gente che scommetterei di guarire subito sottoponendola al regime su accennato. Mi raccontò anche il padrone che spesso le yahoo femmine si nascondono dietro una siepe e di là si mettono a sbirciare i maschi che passano. Si mostrano un pochino, poi si nascondono da capo, sempre facendo ogni sorta di versacci, di boccacce e prendendo strane pose. Si è osservato anche che in questi momenti trasmettono un odore molto spiacevole. Se qualche maschio si fa avanti, si allontanano pian piano, volgendosi ad ogni istante per guardare indietro. Infine, tra mille smorfie di finta paura, scappano verso un luogo sicuro dove sanno che il maschio le andrà a cercare. A volte accade che qualche femmina forestiera si insinui nel branco. Allora tre o quattro yahoo dello stesso sesso le si fanno intorno, la scrutano da capo a piedi, bisbigliano fra loro, l'annusano di sotto e di sopra, fanno delle smorfie e finalmente si allontanano con gesti di disprezzo e di disgusto. Forse il mio padrone esagerava alquanto con le sue e le altrui osservazioni. Tuttavia dovetti convincermi, non senza stupore e tristezza, che il principio dell'impudicizia e quello della civetteria, della malevolenza e della maldicenza erano istintivi nelle donne. Non mi restava altro che di sentire il mio padrone accennare a qualcosa che assomigliasse all'amore tra individui dello stesso sesso, così comune fra noi. Ma pare che la natura non sia capace di per sé stessa di insegnare queste raffinatezze, che restano prodotti esclusivi della civiltà e della ragione, quali si trovano soltanto sul nostro emisfero. Capitolo 8. L'autore riferisce diversi particolari sugli Yahu. Le grandi virtù degli Houyims. L'educazione e gli esercizi dei loro giovani. La loro assemblea generale. Giacché avrei dovuto conoscere la natura umana molto meglio del mio padrone, mi interessava di fare io stesso un confronto fra i caratteri degli Yahu e quelli dei miei compatrioti, sperando di fare qualche nuova scoperta per mezzo di osservazioni dirette. Perciò lo pregai di lasciarmi far visita agli Yahu del vicinato, per conoscere coi miei occhi il loro carattere e il loro modo di comportarsi. Lui non poteva temere che la vista e il contatto di quelle bestiacce mi corrompessero, sapendo bene quanto le abominavo. Tuttavia volle che mi seguisse sempre un grosso sauro scuro, uno dei suoi servitori, ottima e onesta creatura. E confesso che non avrei osato intraprendere una simile esplorazione senza essere protetto da uno Houyun, già che mi ricordavo delle noie avute da quelle bestie al mio arrivo nell'isola. E altre 3 o 4 volte avevo corso il rischio di cadere sotto le loro unghie per essermi appena discostato dalla nostra casa. Qualche volta, mentre il sauro mi faceva buona guardia, mi era accaduto di spogliarmi alquanto in presenza degli Yahu, facendo vedere loro il petto e le braccia nude, così che dubito che costoro mi ritenessero senz'altro uno della loro razza. Tant'è vero che subito cercavano di avvicinarsi e si mettevano a copiare i miei gesti, a modo delle scimmie, sempre però manifestando verso di me una forte antipatia. Così appunto le scimmie selvagge sono solite perseguitare uno scimmiotto addomesticato, che vedano fornito di cappello e di calzoni. Straordinaria è la sveltezza di quelle bestie fino dalla loro infanzia. Presi una volta uno Yahu maschio di 3 anni e cercai di farlo star buono a forza di carezze, ma quel demonio cominciò a strillare, a graffiare e a mordere con tanta furia che dovetti lasciarlo andare. E ben feci, perché già gli Yahu correvano a frotte, attirati dalle grida del piccolino. Ma vedendo che questo si era messo in salvo e che il sauro mi stava vicino, non osarono accostarsi. Intanto avevo potuto notare che il corpo del piccolo Yahu emanava un puzzo speciale, che ricordava un po' quello della volpe e un po' quello della faina, ma in peggio. Mi ero scordato anche di raccontare, e forse il lettore l'avrebbe preferito, che mentre tenevo fra le braccia quello schifoso esserino, mi scaricò addosso i suoi orribili escrementi, gialli e sciolti, che mi insudiciarono tutto il vestito. Per fortuna là vicino c'era un ruscello in cui potei lavarmi alla meglio. Tuttavia ebbi cura di non ripresentarmi al mio padrone prima di avere fatto una lunga passeggiata. Per quanto fui in grado di capire, gli Yahoo sono gli animali più incapaci di lasciarsi educare. Ne imparano mai altro che a tirare pesi o a portarli sulle spalle. Dubito però che questa incapacità sia maliziosamente ostentata, perché sono furbi, traditori, vendicativi e cattivi. Sono forti e resistenti, ma di natura vigliacca e insolente, abietta e crudele. E quelli di pelo rosso appaiono, a quanto sembra, anche peggiori degli altri e più portati alla libidine, come anche si distinguono per robustezza e laboriosità. Gli Yahoo domestici sono tenuti dagli Hoyims, loro padroni, in capanne vicine alle loro case. Ma tutti gli altri vengono mandati in libertà attraverso la campagna, dove scavano radici, si nutrono di alcune erbe, cercano le carogne e acchiappano talpe o luimins, specie di sorci campagnoli di cui sono ghiottissimi. L'istinto ha insegnato loro a scavarsi con le unghie delle buche fonde sui fianchi dei rialzi del terreno, dove si rifugiano per dormire. Le buche delle femmine sono un po' più grandi e c'è posto anche per due o tre piccoli. Fino dall'infanzia sanno nuotare come ranocchi e possono anche stare un pezzo sott'acqua. Così le femmine acchiappano i pesci per portarli ai loro piccini. Mi accadde anzi a questo proposito un'avventura curiosa che il lettore non rifiuterà di ascoltare. Passeggiando lungo un fiume in compagnia del sauro mio protettore in una giornata caldissima, gli chiesi il permesso di fare un bagno. Avutolo, mi spogliai nudo ed entrai tranquillamente nell'acqua. Una Yahoo femmina, che stando nascosta dietro una siepe mi aveva visto spogliare, eccitata dalla libidine, almeno il mio compagno ed io supponemmo questo, prese la rincorsa e si venne a tuffare nel fiume a 5 passi da me. Non avevo avuto mai tanta paura in vita mia. Cominciai a gridare disperatamente. Il sauro, che passeggiava a qualche distanza senza dubitare di nulla, sopraggiunse di galoppo al mio richiamo, ma intanto questa mi aveva abbracciato in una maniera molto sconcia. Ci volle del buono e del bello per costringerla a lasciarmi, e dopo saltò sulla sponda opposta, dove restò a guardarmi berciando tutto il tempo che mi occorse per rivestirmi. Questa avventura comica fece ridere moltissimo il mio padrone e tutti i suoi, ma io ne restai umiliatissimo, perché non potevo più negare di essere un vero Yahoo, almeno per la fattura del corpo, una volta che le femmine di quella specie si sentivano attirate verso di me. Si noti anche che la bestia che mi aveva assalito non era neppure di pelo rosso, il che avrebbe spiegato la sua sensualità un po' smodata, ma era di pelame nero come una prugna selvatica, e non mi parve neppure così ripugnante come tutte le altre femmine Yahoo. Credo che potesse avere al massimo 11 anni. Ma senza dubbio il lettore vorrà che, seguendo l'esempio di tutti i viaggiatori, gli dia un'ampia descrizione degli usi e dei costumi degli abitanti di quel paese, fra i quali passai 3 anni interi, e che potei studiare molto accuratamente. La nobile razza degli Hoyims, mentre è inclinata a tutte le virtù, non ha neppure l'idea di ciò che sia il male in un essere ragionevole. Essi seguono la massima di educare e perfezionare soltanto la ragione, facendosi in tutto guidare da essa. Non concepiscono la ragione come qualcosa di incerto, così da poter fornire argomenti pro e contro lo stesso soggetto, nel modo che è da noi, ma come un convincimento pieno e immediato che illumina lo spirito, purché non conturbato né confuso né scolorito dalle passioni o dall'interesse. La parola opinione non aveva senso, a quanto ricordo, per il mio padrone, perché non capiva come si potesse discutere sopra un argomento. Infatti lui diceva che la ragione ci vieta di pronunciarci sopra ciò che non conosciamo, sicché le controversie, le dispute, le polemiche tendenti a fornire asserzioni precise, sia negative che positive, sopra argomenti dubbi o incerti, non esistevano presso gli Ho-Yums. Così pure, quando cercavo di spiegare al mio padrone i nostri vari sistemi di filosofia, lui scoppiava dal ridere, perché non ammetteva che esseri sedicenti ragionevoli si facessero un merito di conoscere le congetture fatte da altre persone sopra argomenti che, quand'anche fossero pienamente conosciuti, non recherebbero loro il più piccolo beneficio. Queste sue opinioni, del resto, non differivano da quelle che Platone attribuisce a Socrate, fatto questo che mi sembra formare il più gran titolo di onore per il padre della filosofia. Ho riflettuto diverse volte sulla distruzione che porterebbe nelle nostre biblioteche il trionfo di questa dottrina, e quanti sapientoni si vedrebbero chiusa così la strada che conduce alla fama. Tra gli Ho-Yums, l'amicizia e la benevolenza sono ritenute principalissime fra tutte le virtù, e non sono ristrette a poche persone, ma estese a tutta la specie, sicché lo straniero che arrivi dalla parte più lontana dell'isola viene accolto come un parente stretto in qualunque luogo. Pur non conoscendo la nostra cosiddetta etichetta, sono ben educati e premurosi. Non hanno nessuna speciale tenerezza per i loro figli, e soltanto la ragione serve loro di guida per educarli e averne cura. Il mio padrone sembrava amare i puledri del proprio vicino come i propri. Credono che la natura porti ad amare tutta la specie, e che soltanto la ragione faccia discernere i meriti o le virtù speciali in certi individui. Quando una mamma Ho-Yim ha partorito un figlio di ciascun sesso, evita di avere ulteriori rapporti col marito, e gli sposi si accoppiano di nuovo solo nel caso, assai raro, che uno dei loro figli venga a morire. Se poi la sposa non è più in età di generare, un'altra coppia fornisce alla prima un puledro e ricomincia per suo conto una nuova luna di miele finché non le nasca un nuovo figlio. Così il paese non è mai troppo popolato. Però gli Ho-Yims del basso popolo non sono troppo scrupolosi su questo punto, e viene loro concesso di allevare fino a 3 maschi e 3 femmine per coppia, affinché possano andare a servire nelle famiglie più facoltose. I loro matrimoni sono fatti in modo da assortire i colori, così che venga evitata ogni mescolanza brutta a vedersi. La qualità più apprezzata per i maschi è la forza, e per le femmine la bellezza, non già riguardo alle cose d'amore, ma per impedire la degenerazione della razza. Infatti, se una femmina si distingue per la sua forza, si guarderà piuttosto alla bellezza dello sposo che le viene destinato. Essi non hanno idea di ciò che siano amoreggiamenti, galanteria, doni, doti, assegni, e non esistono nella loro lingua parole equivalenti. I giovani si uniscono soltanto per obbedire ai genitori e agli amici, considerando questo fatto come una necessità della vita per gli esseri ragionevoli, tanto più che ogni giorno vedono gli altri contenersi allo stesso modo. Ma loro non conoscono l'adulterio, né qualsiasi altro atto impuro, e marito e moglie passano la vita avendo l'uno per l'altra l'amicizia e la bontà che avrebbero per qualunque altro individuo della loro specie in cui si imbattessero. Né fra loro si conosce gelosia o malumore, né accadono bronci o litigi. Il loro metodo di educare i figli è ammirevole e degno davvero di imitazione. Fino a 18 anni non possono assaggiare neppure un chicco di avena, fuori che in giorni stabiliti. Anche il latte viene dato loro assai raramente. D'estate hanno 2 ore la mattina e 2 la sera per andare al pascolo con i loro genitori. Però i domestici vi trascorrono 1 ora soltanto e portano a casa l'erba avanzata per poterla mangiare a tempo debito e nei momenti di riposo. Ambedue i sessi sono educati alla temperanza, al lavoro, alla fatica, alla pulizia. E padron Cavallo riteneva mostruoso l'uso nostro di tirar su le femmine diversamente dai maschi, a meno che non fosse per pochi punti di economia domestica. In tal modo, diceva lui a ragione, la maggior parte delle vostre femmine sono buone soltanto a mettere al mondo dei figli. E affidare l'educazione di questi a essere così bassi come le nostre donne gli pareva il colmo della bestialità. Gli Houyhnhnms fin dalla giovinezza sviluppano la loro forza, prodezza e agilità, esercitandosi a salire di corsa le colline e a galoppare su terreni sassosi. Quando i puledri sono grondanti di sudore, vengono costretti a immergersi in uno stagno o in un fiume fin sopra le orecchie. Quattro volte all'anno la gioventù di ogni provincia si riunisce per fare mostre di sveltezza nella corsa, nel salto e in altri esercizi di forza e di agilità. E il vincitore, maschio o femmina, è celebrato con una canzone. In questa circostanza i domestici conducono sul campo delle gare una mandria di yahoo carichi di fieno, di avena e di latte, perché tutti possano rinfrescarsi. Ma subito dopo li riportano via, perché non turbino la festa. Ogni quattro anni, all'equinozio di autunno, in una pianura posta a circa 20 miglia da casa nostra, si teneva un consiglio generale dei rappresentanti di tutta l'isola. Questo consiglio restava adunato 5 o 6 giorni. Esaminava lo stato delle varie province circa la produzione del fieno e dell'avena e il numero delle vacche e degli yahoo che contenevano. E se per caso qualche provincia risultava più povera, le veniva accordato dalle altre un volontario contributo. Queste assemblee mettevano una regola anche nella distribuzione dei figli. Per esempio, se uno Houyhnhnm aveva 2 maschi, ne scambiava uno con un suo compatriota che avesse 2 femmine. E se una madre troppo anziana per procreare aveva perduto per disgrazia un figlio, un'altra famiglia della stessa provincia veniva prescelta per procurargliene un altro. Capitolo 9. Un gran dibattito all'assemblea generale degli Houyhnhnms e che cosa viene determinato. Le conoscenze degli Houyhnhnms. I loro edifici. La loro maniera di seppellire i morti. Mancanze della loro lingua. Durante il mio soggiorno nell'isola, e precisamente 3 mesi prima che ne partissi, vi fu appunto una delle assemblee sopra descritte, a cui il padrone prese parte come deputato della sua provincia. La questione che vi fu trattata si era posta 100 altre volte. Anzi, si poteva dire la sola che dividesse gli animi degli Houyhnhnms. Seppi dal mio padrone, quando ne fu tornato, tutto l'andamento della discussione. Questa verteva sull'opportunità di distruggere la razza degli Yahoo oppure di conservarla. Uno dei deputati, che sosteneva la tesi affermativa, portava in suo favore dei buoni e solidi argomenti. Lo Yahoo, diceva, è l'animale più deforme, ingombrante e sporco che la natura abbia creato. Com'è il più indolente, indocile e cattivo. Se non fossero di continuo tenute d'occhio, queste bestiacce succhierebbero di nascosto i capezzoli delle vacche degli Houyhnhnms, ammazzerebbero i loro gatti per mangiarli, camminerebbero sui prati e sui campi di avena, commetterebbero insomma mille malanni. Ricordò anche un'antica leggenda del paese, secondo la quale gli Yahu non erano sempre esistiti, ma una volta, molti secoli fa, ne erano stati veduti due in cima a un monte. Sia che fossero stati generati dal fango grasso e attaccaticcio riscaldato dai raggi del sole, sia che fossero usciti dal pattume di qualche palude, sia che provenissero dalla schiuma del mare. Certo è che quei due Yahu ne avevano procreati molti altri, e la loro specie si era tanto moltiplicata da diventare un vero flagello per il paese. Tanto che per mettere un termine a quella calamità, gli Ho-Yims avevano un bel giorno indetto una cacciata generale degli Yahu. Circondato da ogni parte il branco di quelle bestiacce, gli Ho-Yims avevano ucciso tutti gli adulti, conservandosi soltanto due giovani per ciascuno. Per addomesticarli, quanto si poteva addomesticare un animale così selvatico, e insegnar loro a tirare e a portar pesi. L'oratore espresse il convincimento che questa leggenda rispecchiasse la verità. Del resto, lo stesso odio che gli Ho-Yims e tutti gli altri animali nutrivano per gli Yahu dimostrava che essi non erano il Mnianshi, ossia aborigeni, perché quel sentimento, sebbene meritato dagli Yahu per la loro malvagia natura, avrebbe perduto la sua violenza col tempo, se aborigeni fossero stati. Dimostrò che gli abitanti del paese avevano commesso una solenne sciocchezza nell'addomesticare gli Yahu, invece di servirsi degli asini, animali docili, miti, pacifici, obbedienti, sobri, infaticabili, privi di cattivo odore, fortissimi nel lavoro, benché meno agili degli Yahu, e afflitti solo da una voce alquanto sgradevole, ma sempre preferibile alle orribili grida degli Yahu. Quando molti altri deputati, con varia eloquenza, ebbero parlato sull'argomento, il mio padrone si alzò per fare una giudiziosa proposta, che io, con la mia stessa presenza, gli avevo suggerito. Ritornando sopra alla tradizione popolare, di cui aveva parlato l'onorevole membro dell'assemblea che aveva parlato prima, il mio padrone la confermò in tutto e per tutto, ma aggiunse di essere convinto che quei due primitivi Yahu fossero giunti nell'isola da qualche paese di là dal mare e fossero stati qui abbandonati dai loro compagni. Si erano rifugiati nelle foreste montane, e con l'andare del tempo la natura loro e dei loro discendenti si era trasformata in selvaggia e feroce, in modo da non somigliare più affatto a quella della stessa razza del paese d'origine. Sostenne questa tesi narrando come da qualche tempo avesse in casa uno Yahu meraviglioso, che sarei stato io, di cui molti membri dell'assemblea avevano sentito parlare, e che qualcuno aveva anche visto. Fece allora il racconto del mio arrivo nell'isola e delle avventure che mi avevano quivi condotto. Disse che mi coprivo il corpo con un rivestimento speciale fatto di peli e di pelle di bestie, ma che avendomi lui visto nudo poteva garantire che io ero un perfetto Yahu, soltanto più bianco di pelle, meno peloso e provvisto di deboli unghie. Disse che parlavo una lingua mia propria e che avevo perfettamente imparato la loro. Questo Yahu forestiero, continuò il mio padrone, ha cercato di spiegarmi che nel suo paese e in molti altri da lui visitati i soli animali ragionevoli e dominanti sono gli Yahu, i quali tengono gli Ho-Yims come schiavi. Costui ha tutto il fisico dei nostri Yahu, solo è più incivilito, possedendo un principio di ragione, inferiore a quello degli Ho-Yims, quanto superiore all'istinto dei nostri Yahu. Il mio padrone riferì anche, fra le varie cose che gli avevo narrato, l'uso di castrare gli Ho-Yims giovani, per renderli più docili e sottomessi. Operazione facile e per niente pericolosa. Aggiunse che non è vergogna imitare i bruti in quello che essi fanno di giudizioso, Tanto è vero che dalle formiche si impara a essere industriosi e previdenti, e dalle rondini, così traduco la parola liannach, sebbene questo uccello sia assai più grosso, l'arte di fabbricarsi le case. Si potrebbe dunque, disse il mio padrone, introdurre da noi l'uso di castrare i giovani Yahoo, rendendoli più miti, obbedienti e sottomessi, e al tempo medesimo ottenendo lo scopo di distruggerne la specie senza togliere ad alcuno la vita. Intanto sarebbe stato opportuno invitare gli Hoyums a educare la razza degli asini, i quali, oltre ad essere lavoratori assai migliori degli Yahoo, hanno anche il merito di poter lavorare fin dall'età di 5 anni, mentre gli Yahoo fino a 12 non sono buoni a niente. Questo dunque mi riferì il padrone sulla discussione che avveniva nell'assemblea, ma aggiunse anche qualche altro particolare che si riferiva alla mia persona e di cui provai presto le funeste conseguenze, come dirò fra poco. Da allora cominciò il periodo più disgraziato della mia vita. Gli Hoyims non conoscono la scrittura e la tradizione forma la base di ogni loro scienza, ma i fatti storici non affaticano granché la loro memoria, tanto pochi ne accadono presso quel popolo concorde, virtuoso e governato in tutto dalla ragione. Ho già detto che non si ammalavano mai e non avevano perciò bisogno di medici, pur possedendo eccellenti specifici vegetali per guarire le contusioni e le ferite riportate per caso agli zoccoli o ai garretti. Essi non conoscono la divisione del tempo in settimane e calcolano soltanto gli anni e le loro frazioni dalle rivoluzioni del sole e della luna, che conoscono assai bene. Si rendono anche conto delle eclissi e tutta la loro astronomia finisce qui. Bisogna però confessare che nella poesia la vincono sopra qualunque altra razza mortale. Inimitabili sono la giustezza dei loro paragoni, l'evidenza delle loro descrizioni, figure che abbondano nei loro versi. Questi generalmente contengono l'esaltazione dei sentimenti amicali e sociali, oppure l'elogio ai vincitori delle corse o degli altri esercizi ginnici. Hanno case semplici e rustiche, ma comode e ben riparate dal freddo e dal caldo. Hanno un tipo di albero che a 40 anni di età si indebolisce nelle barbe e cade al primo urto del vento. Gli Hoyims, che non conoscono l'uso del ferro, aguzzano con una pietra tagliente i tronchi di questi alberi. Li piantano in terra a 10 pollici di distanza l'uno dall'altro e riempiono gli interstizi con stuoie fatte di paglia e di avena. Nello stesso modo fanno il tetto e le porte. Essi si servono della concavità che si trova fra il garretto e l'unghia dei loro piedi anteriori come noi ci serviamo delle mani, così destramente da farmi in principio stupire. Vidi perfino una giumenta bianca in casa del padrone infilare in tal modo un ago che le avevo prestato apposta. E così mungono le loro mucche, mietono l'avena e fanno ogni altro lavoro manuale. Possiedono anche una specie di ciottolo durissimo, con cui scheggiano altre pietre così da foggiarle a modo di asce, cunei, martelli o altri strumenti, come falcetti per tagliare il fieno, e l'avena, che crescono spontaneamente per i campi. Gli Yahoo tirano i carri pieni di covoni che i servi ripongono in certe capanne, per estrarne poi i grani di avena che vengono conservati nei magazzini. Fabbricano anche dei vasi grossolani di legno e di terra cotti al sole. Salvo il caso di disgrazie, gli Hoyims muoiono soltanto di vecchiaia e vengono sepolti nel luogo più scuro e riparato che si possa trovare. Parenti e amici non mostrano gioia né tristezza per la dipartita, e lo stesso moribondo non si duole di lasciare la vita. Pare quasi che dopo aver fatto una visita ai suoi vicini si congedi da loro per tornare a casa sua. Ricordo che un giorno, avendo il mio padrone invitato presso di sé per un'importante faccenda un suo amico con tutta la famiglia, vedemmo arrivare con un po' di ritardo soltanto la signora e i 2 figli. Lei scusò prima il marito, il quale la mattina era Shun, parola molto espressiva e quasi intraducibile, che significa presso poco colui che è tornato presso la prima madre. Quindi scusò anche il proprio ritardo, dicendo che il marito era morto a ora piuttosto avanzata, e lei aveva dovuto prendere accordi con la gente di casa per trovare un posto conveniente per la sepoltura. Notai che tutto il giorno si mostrò di ottimo umore. Lei morì circa 3 mesi dopo. Gli Ho Yims vivono di solito da 70 a 75 anni, di rado arrivano a 80. Qualche settimana prima di morire sentono una generale languidezza, ma nessuna sofferenza. Allora, non potendo più andare per i campi come erano soliti, ricevono frequenti visite dagli amici. Visite che 10 giorni prima della morte, e loro quasi mai si ingannano su quel termine, il moribondo restituisce puntualmente andando sopra una portantina sorretta dai suoi yahoo. Essi si servono di questo veicolo soltanto in quell'occasione, a meno che non siano molto vecchi, o non facciano viaggi molto lunghi, o non diventino, per disgrazia, zoppi. In queste visite il moribondo prende solennemente congedo dagli amici, come se partisse per un paese lontano, per finirvi la propria esistenza. È anche degno di nota che la lingua degli Ho Yims non contiene parole proprie per designare ciò che è cattivo, così che devono ricorrere a metafore tratte dai vizi e dalle perfidie degli Yahoo. Per esempio, volendo esprimere una sbadataggine commessa da un servo, la marachella di un loro figlio, la ferita riportata a un piede a causa di un sasso, il cattivo tempo e simili, loro nominano semplicemente tutte queste cose aggiungendovi la parola Yahoo. Così, per rendere i concetti sopra enunciati, diranno
Yahoo! Un alm, Yahoo! Ilmduilma, Yahoo!
E per rappresentare una cosa fatta male, diranno
Ilnonromlu, Yahoo!
Vorrei dilungarmi ancora sui virtuosi costumi di quella nobilissima popolazione, ma preferisco rinviare il lettore a un altro libro che pubblicherò presto, tutto dedicato a quell'argomento. Ora bisogna che proceda a riferire la mia triste catastrofe.